L'orafo Eluà. Chi fa collezione di monete antiche può avere la fortuna di trovare ancora oggi dei pezzi in oro sui quali non è difficile leggere il nome del re Clotario II. Ma con una buona lente di ingrandimento e un po' d'attenzione vi si può scoprire un secondo nome, Eluà. Il collezionista direbbe subito: ecco il nome dell'artista che ha coniato queste belle monete. Eluà, chi era costui? Non ditegli che è un santo, perché stenterebbe a crederci. D'altronde, non l'avrebbe creduto neanche suo padre, perché quando era ragazzo, Eluà non riusciva ad affezionarsi ad alcun lavoro continuativo. Tanti ne cominciava e tanti ne smetteva, così di punto in bianco, magari per correre a nascondersi nel bosco dei Châtelac e godersi il canto degli uccelli, mentre con una rozza lama di metallo intagliava e dava vita a qualche pezzo di legno. E ogni volta che veniva licenziato, erano botte. In verità in famiglia erano poveri ed Eluà capiva anche troppo le sfuriate del padre, ma non riusciva a tenere il lavoro e ci soffriva anche, poveretto, perché si accorgeva che il bilancio familiare faceva acqua da tutte le parti. La mamma, Terrigia, ci soffriva pure lei e fu certamente un'ispirazione dell'amore materno il consiglio che dette a suo marito. «Ma perché non lo mandi dal tuo amico Abbon de Limoges? Bravo com'è a scolpire, può darsi che il mestiere di orafo sia quello adatto al nostro Eluà». Ma anche a Limoges non durò molto. Parigi attirava il ragazzo e per la prima volta in vita sua fu lui a licenziarsi. «Voglio aprire bottega a Parigi», disse. E partì. Fu lì che conobbe niente meno che il tesoriere di Clotario II, il capo della zecca del re. Fu tentato di fargli vedere alcuni suoi lavoretti. «Ehi ragazzo, hai dell'ingegno», commentò il tesoriere, che subito si premurò di presentarlo a Clotario. Il re lo squadrò da capo a piedi prima di dire: «Bene, Eluà, ti farò fare un lavoretto e poi vedremo». E rivolto al tesoriere: «Dovrà farmi un trono in oro tempestato di gemme. Dagli tutto il materiale che occorre». Eluà riuscì a fare un vero capolavoro, anzi due, perché con la stessa quantità di oro messa a sua disposizione, di troni ne fece due, uno più bello dell'altro. Clotario ne restò sorpreso, tanto che borbottò alquanto tristemente: «Ma allora non è vero che una metà dell'oro viene consumata dalla lima e dal fuoco?» Eluà si trovò di colpo a dirigere la zecca di Francia. Quanto oro, quanti metalli preziosi! Lui non era il tipo, è vero, che si lasciasse appiccicare l'oro alle dita, ma la tentazione a volte era forte e decise quindi di premunirsi alternando il lavoro alla lettura del Vangelo. E il Vangelo, a forza di leggerlo, gli penetrava nell'anima. E quando lesse: «Non state ad accumulare tesori sulla terra, ma accumulatevi dei tesori nel cielo, dove né ruggine né tignola consumano e dove i ladri non sfondano né rubano, perché là dove è il tuo tesoro ci sarà pure il tuo cuore». Ebbene, quando Eluà lesse questa frase restò quasi fulminato. Aveva dunque impostato male tutta la sua vita. Ci pensò su per lunghe ore e alla fine si convinse che non era un buon affare tenere il cuore legato alla terra. Ora per lui la cosa più facile da fare per accumularsi un tesoro in cielo era di mettere mano alla borsa. Cominciò a farsi amici i poveri della strada. Non usciva più di casa senza aver prima trasferito dalla cassetta blindata alla borsa da viaggio manciate di monete, con la conseguenza, dice Saint-Ouen, che visse alla corte con Eluà scrivendone poi la vita, che per le strade i poveri gli si appiccicavano addosso come mosche su una goccia di miele. Ed era difficile ormai trovarlo in casa. Un brav'uomo suo vicino, a chi chiedeva di lui, rispondeva immancabilmente: «Ma Fa un giro per queste strade e se ti imbatti in una turma di mendicanti, sta tranquillo che lo trovi fra loro. Poi Eluà fu preso dal problema degli schiavi, che a quel tempo erano molto ricercati sul mercato. Eluà era sempre il primo a sapere quando sulla piazza ne stavano vendendo qualcuno. Ci andava, pagava un buon prezzo, se li portava a casa, li trattava come principi e intanto chiedeva al re che li dichiarasse liberi cittadini. Alle volte, purtroppo, erano davvero troppi e il mensile di Eluà, per quanto cospicuo, non era sufficiente. Pensò allora di sbarazzarsi anche delle cose che teneva in casa. Vendette scarpe e vestiti superflui, mise all'asta i mobili e un giorno si privò perfino dell'unico mantello che gli restava. L'ultimo passo in questo spogliamento progressivo fu il più duro. Vedendo che non riusciva comunque ad aiutare tutti quelli che si raccomandavano alla sua carità, con uno sforzo tremendo si abbassò, dissero i nobili, a chiedere denaro in prestito. Sulle monete, magari piccolo piccolo, stava scritto il suo nome. Ed eccolo lì, il capo della zecca reale, a elemosinare quelle monete che lui stesso coniava. Ma ormai Eluà aveva, per così dire, saltato il fosso e la sua vita fu un succedersi di avventure divine. Una cosa però non si sarebbe mai aspettato con tutta la fantasia che aveva: essere fatto prete e vescovo. Non ci si sentiva tagliato, poveretto, e gli abiti vescovili gli davano un certo impaccio. Quante funzioni solenni, quante prediche, quanti affari da sbrigare. Credeva proprio di non farcela e ogni giorno non aspettava che l'ora del pranzo. Oh no, non era la tavola imbandita ad attirarlo, è che a quell'ora aveva un appuntamento a cui non voleva assolutamente mancare. Un appuntamento quotidiano con 12 mendicanti di Noyon, la sua sede vescovile, che un segretario andava ogni volta a scovare per le strade e nei tuguri. Eluà li lavava, li vestiva a nuovo, li serviva a tavola. Non smise che quando morì. Un artista col senso degli affari, questo Saint Eluà, si era preparato un tesoro in cielo.